6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Si intitola Il Movimento Elementare, Gabriele Capelli editore, ed è il nuovo romanzo in versi del poeta Fabiano Alborghetti, romanzo che uscirà nelle librerie domani. Dopo Meiser, premio svizzero di letteratura nel 2018, e Corpuscoli di Krause, candidato al premio Strega Poesia nel 2023, Alborghetti torna ad interrogare le vite marginali e i destini spezzati. Al centro del libro domande radicali che attraversano l'intera narrazione. Cosa resta della vita di un uomo? E come raccontarla quando quell'uomo è proprio tuo padre? Attraverso una scrittura che rinuncia al velo della finzione, l'autore compone un affresco tragico e profondamente umano, fatto di memoria, ferite, fame, desiderio di riscatto, errori irreversibili, violenza educativa, fallimenti e ripartenze tardive. Fabiano Alborghetti è qui con noi oggi, buonasera e ben trovato.
Grazie mille, grazie di questa bellissima ospitalità.
Una storia familiare, ma la storia soprattutto di suo padre. C'è stato un momento, un gesto, un'immagine in cui lei ha capito che doveva raccontare questa storia, che doveva parlare di suo padre?
In realtà sì, ed è stato il meno atteso e il meno prevedibile, ed è stato durante la cerimonia ultima di saluto, quando è mancato, ed è stato quando fuori dalla chiesa in Piemonte, dove tutto si è svolto, perché nel frattempo era tornato a vivere in Piemonte, ci sono una fila di ambulanze schierate. E all'uscita della cassa che contiene mio padre, tutte le ambulanze schierate lanciano questo urlo, questo suono nell'aria, facendo partire le sirene, come ultimo saluto. In quel momento si alzano i gagliardetti, gli stendardi delle associazioni di pronto soccorso dove mio padre ha operato, e immediatamente dopo, quando le sirene hanno smesso di suonare, c'è stato questo silenzio roboante dove si è percepita per intero tutta l'assenza di quest'uomo, di quello che ha vissuto, ha compiuto nel bene o nel male, e mi sono reso conto che qualcosa aveva lasciato, qualcosa doveva poter essere recuperato attraverso, chi lo sa, una storia. Non avevo ben chiaro cosa, però lì ho saputo che avrei potuto, dovuto raccontare la vita di mio padre.
Raccontare la vita del proprio padre, Il Movimento Elementare, questo suo ultimo romanzo in versi, ci porta all'interno di un'esistenza che lei ha conosciuto da una sola prospettiva, quella di figlio. La storia raccontata riesce, nonostante questo punto di partenza, ad essere ricca e completa. Ci restituisce l'infinita complessità, contraddittorietà di un uomo che ha vestito i panni di marito, di padre, senza consapevolezza. Come ha ricostruito i vari momenti di una parabola esistenziale che l'ha vista anche molto lontano da suo padre, sia fisicamente che a livello spirituale?
E anche geografico, perché
sì,
a un certo momento
fisicamente,
io, sì, sì. Devo dire che nel momento in cui è mancato, e quindi si è proceduto all'azione necessaria della rimozione dei beni dalla casa dove ha abitato, si ritrovano fotografie, si ritrovano tutta una serie di documenti, visivi o meno, e poi certamente il ricordo. C'è anche il ricordo, talvolta ovviamente appannato, perché il ricordo tendiamo sempre a travestirlo verso il meglio o verso il peggio, non è mai realmente aderente a una realtà. i documenti hanno permesso invece un'aderenza più prossima e più veritiera a quello che è stato la vita di mio padre. Ha tenuto dei quaderni, ha scattato moltissime fotografie, ha conservato praticamente di tutto, non era un accumulatore seriale, era semplicemente consapevole di forse non volere scomparire lui mentre era ancora in vita, o forse è stata una possibilità, un'ancora, una boa dove potersi aggrappare in un oceano dopo che la sua vita è stata interamente mandata a catafascio dall'aver lasciato Milano e dall'aver divorziato. Ecco, in qualche modo credo si sia voluto aggrappare a un qualche cosa, conservando. Quel conservare è stato poi il mio punto di partenza per andare a scavare.
Un uomo che anche con il passare degli anni ha conservato una faccia, un volto da bambino, un uomo che riusciva ad entrare in profonda empatia con gli altri, dare vita ad un'impresa come la Croce Rossa in uno dei quartieri più disagiati della Milano operaia, un uomo che dispensava ceffoni e cinghiate ai figli. Fabiano Alborghetti, lei è riuscito in maniera pacificata a ricucire i diversi ambiti indossati da un uomo che sulle prime non genera empatia, però poi ci si commuove quando ritrova una seconda vita. È stato il processo di scrittura a distillare, a decantare le incomprensioni del passato?
Forse sì, forse la scrittura ha messo in ordine in un caos sia emozionale che di vicende che sono state vissute e moltissime dove io non ero presente perché accadute prima che io nascessi. La scrittura forse è in qualche modo stata quella picconare un terreno non battuto per farne una strada e trovare un senso all'interno delle contraddizioni di un uomo che forse è sempre stato impreparato alla vita, nonostante spesso ci si ripeta che essere un padre è un mestiere completamente nuovo, perché bisogna improvvisare da capo, da zero, senza avere un pregresso, così come l'essere un marito, così come qualunque situazione che un essere umano si trova a vivere. Non è secondo me interamente così, perché abbiamo degli esempi che in qualche modo ci circondano e ci possono guidare se siamo capaci di guardare e ascoltare. Per cui non è vero che si improvvisa tutto, soltanto bisogna essere in grado di essere più aperti e la scrittura è stato anche quello, un cercare di rimanere più aperti e quindi non tendere né verso la condanna né verso la benevolenza assoluta, ma cercare di trovare un qualcosa che fosse una via di mezzo, non dico veritiera perché ovviamente è una reinterpretazione per quanto attinenti ai dati, ai fatti, però ecco, quello è stato il percorso che in qualche modo ho cercato di tracciare.
Parlando di suo padre ha lavorato in fabbrica, all'Enel, e poi è stato autista, ne ha fatti di lavori.
E non soltanto quelli dichiarati, perché in tempi come quelli degli anni 60, 70, 80, ma ancora negli anni 90, dove il denaro veniva costantemente a mancare, specie avendo una famiglia ed essendo una famiglia monoreddito, si è inventato una molteplicità di lavori, di impieghi, la possibilità di andare a raspare laddove possibile le lire, perché al tempo c'erano ancora le lire in Italia. E con questo sguardo sempre aperto verso la possibilità di fare un qualcosa, inventarsi un qualcosa e quindi non accogliere qualcosa di preesistente ma fondarlo magari da nuovo, e quindi eccolo magari rappresentante di Ori, cosa che poi porterà dei disastri, nel libro sono ben narrati, riparazioni in cantina di radio e apparecchi e elettrodomestici, molto bravo tra l'altro di mano, monterà degli impianti d'allarme perché comunque con tutto ciò che è elettrico ha sempre avuto grande dimestichezza, così come grande dimestichezza nel cercare di svicolare attraverso tutte le avversità, hanno vinto le avversità.
Purtroppo. E ha cambiato casa varie volte, da Via Canonica 3, mi pare.
Esatto.
Il cosiddetto Borgo degli Ortolani, che era un quartiere molto povero di Ringhiera, adesso è un quartiere gettonatissimo, Chinatown a Milano, e si è spostato perché la città diventava grande e iniziava a costare stare lì.
Iniziava a costare, siamo in pieni anni 60, il boom economico spinge non soltanto una città ma un'intera nazione a uno stravolgimento culturale mai sperimentato prima, per il suo lato positivo, perché avevano già sperimentato quello che era stata la Seconda Guerra Mondiale, quindi questo offuscamento della speranza. Negli anni 60 questa luce, questa proiezione verso il domani, verso il futuro radioso, è assolutamente una pressione che non può essere combattuta. E mio padre un po' ne viene trascinato, un po' l'accoglie, e abita molteplici case, fino ad arrivare anche a quelle che sono poi le case popolari, perché in quegli anni, data la grande mole di lavoratori a Torino, a Milano, in altre città, non soltanto in Italia ma anche in Europa, si spostavano nei grandi centri per trovare, cercare lavoro e per trovare idealmente lavoro, e si costruisce nelle periferie, e mio padre a un certo punto finisce in periferia, in questo nuovo quartiere dove tra l'altro nascerò anch'io. E culturalmente è stato uno shock straordinario, perché passiamo da una Milano gestibile a livello di sguardo a una Milano che in realtà è appoggiata ancora in un nulla, perché siamo negli estremi lembi esterni
della campagna.
Sì, della campagna, nebbie, mucche, prati e poco di più, eppure anche quello a un certo punto diventerà città e abiterà anche questo.
E senta, a proposito degli anni 70, lei era appena nato, perché lei nasce negli anni 70, però la Milano di quegli anni, in questo suo libro, non è solo uno sfondo, ma un vero e proprio organismo storico attraversato da tensioni sociali, abbiamo detto trasformazioni profonde, dalla stagione della violenza, lei sì. Ne parla, no? Del mito criminale legato a figure come Renato Vallanzasca, il bel René, fino ai grandi appunto flussi migratori che ridisegnano, appunto come ha detto lei, i quartieri, i linguaggi e le identità. In che modo la forma poetica le ha permesso di restituire questa stratificazione tra cronaca, memoria privata e immaginario collettivo?
È complesso da ridefinire a posteriori, perché l'ho fatto, quindi so che esiste, però dovendone cercare un'origine o una metodologia faccio forse fatica. Perché? Perché forse la poesia è il linguaggio per me più affine, riesco a esprimermi con più ampiezza e con più profondità. E quindi anche con la libertà. Si penserebbe che forse è la prosa, sia la prosa ad avere questa ampiezza di respiro e di sguardo, io la trovo invece nella poesia, e quindi nella possibilità di utilizzare o recuperare delle terminologie, dei termini, dei vocaboli che magari non sono più davvero in uso. E dall'altra la costruzione dei passaggi, la costruzione dei versi, e questa scansione, questo sottrarre talvolta, che magari in prosa non è così consentito, in poesia invece rende meglio, perché lascia uno spazio che chi legge dovrà andare a colmare con una propria terminologia o sguardo, e questo mi permette in realtà di suggerire costantemente, andare a ficcare lo sguardo e il dito all'interno della realtà, circunnavigandola talvolta.
E restiamo nel laboratorio dello scrittore. Come ha dato forma concretamente a Il Movimento Elementare? Mi spiego meglio, la immagino guardare fotografie oppure mettere in ordine oggetti appartenuti a suo padre, oppure ancora intrattenersi con i volontari della Croce Verde. Realtà che aveva visto suo padre spendersi, darsi da fare fino appunto agli ultimi anni.
Con alcune realtà ho volontariamente voluto, un piccolo gioco di parole, ho volontariamente voluto non avere dei rapporti. perché pertengono alla mia infanzia e quindi alla sottrazione della figura di padre, non era in famiglia, era altrove, e quindi questa ruberia, tra virgolette, non ho voluto rievocarla con degli incontri dal vivo, anche se a livello di archivio sì, poi sono andato a cercare a pieno e a fondo, sono invece tornato nei luoghi, sono invece andato a rivedere tutta una serie di situazioni, accadimenti e proprio dal vero, anche per vedere poi com'è mutato un determinato luogo o forse anche alcune persone. E poi 14 versioni, laddove necessariamente o dovevo aggiungere, e quando avevo aggiunto andava poi buttato fuori, cancellato, riscritto, fino a trovare questa forma e formula, se vogliamo, che apparentemente è snella, ma che in realtà contiene veramente tanto. E questa è la 15ª che viene pubblicata, ed è forse la più razionale, quella che tende a convocare di più, con un linguaggio idealmente funzionale alla storia, senza troppi orpelli.
Alburghetti, le posso chiedere di leggerci alcuni versi?
Il movimento elementare. Tornare dove tutto è iniziato, ripartire da dove è nata la stirpe, ma è un qualcosa di secondo che in sé la terra assorbe e annulla. Mio padre aderisce a ciò che è il dolore, l'ordine della riduzione. Nella corrente istruisce il corpo scarno a un'era successiva. Come Omero molto tempo rimase sommerso, non fu capace di tornare subito a galla sotto l'assalto della grande onda. E così mio padre, che da tutto questo viene sommerso, non è capace di tornare subito a galla, è sotto l'assalto dell'onda, eppure che sia stato per volontà, o perché un corpo immerso subisce una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del liquido spostato, infine riemerge. Il luogo, la via di mezzo, è Grignasco, Valsesia. Il sobborgo natale è poco più a nord, prendendo sul fianco la provinciale.
Vorrei parlare di un altro suo lavoro, Il registro dei fragili. Ci sono vite spezzate, raccontate in otto nari, e anche il movimento elementare racconta una persona fragile. Ma non lo siamo forse tutti?
Lo siamo sempre tutti. E che la fragilità non è davvero permessa. Perché? Perché è qualcosa che ci insegnano a dover condannare, bisogna in qualche maniera sovrastare la fragilità in luce di un successo, in una possibilità di essere più forti delle fragilità che in realtà ci insegnano a vivere, perché grazie alla fragilità che troviamo un percorso, una strada, e il motivo e la possibilità di crescere. La fragilità è permessa esclusivamente quando diventa un caso esempio, e quindi si fa di quella fragilità il caso umano, per narrare poi quello che è una storia più grande, per insegnarci o impartirci, peggio, una lezione. La fragilità è assolutamente necessaria per fare i conti con ciò che siamo, con ciò che la storia talvolta ci butta addosso. Non è un caso che proprio in Registro dei Fragili la figura del bambino, così dimenticato, talvolta maltrattato da questi genitori che sono presi da altro, in realtà è una storia attinta dalla mia infanzia, e quindi, se vogliamo, è una sorta di progenitore del movimento elementare. Molto di quello che è stato convogliato in Registro dei Fragili, sotto altra forma e con altra lingua, ritornerà nel movimento elementare con le dovute differenze. E è una fragilità, allora, dover così accogliere violenza e sopraffazione? No, l'avere forse la capacità di parlarne ed esporlo è forse rendersi partecipi con altri che hanno storie simili.
Lei cita in questo suo lavoro tante voci poetiche, in questi suoi versi, da Omero a Saba a Rosselli, passando a quelli più conosciuti per vicinanza territoriale come Pusterla. Ecco, queste citazioni vengono naturali perché nello scrivere ha sentito l'eco di versi letti e meditati, o c'è stata, diciamo, la volontà di omaggiare queste voci?
No, sono presenti perché ho sentito una fortissima consonanza, e conoscendo poi le opere si accende quella lampadina che dice: ah, però Tizio o Caio hanno detto più o meno questa cosa, o hanno creato questo tipo di atmosfera. Vado a recuperare quindi i versi, il libro, il passaggio, e mi dico: sì, effettivamente funziona. E allora poi lo integro. Però principalmente è una forma profondissima di amore che ho per queste voci. Queste voci che rapino costantemente con gioia, ma citandole, quindi sono sempre reperibili.
Per concludere, Fabiano Alborghetti, chi era suo padre? Chi è stato suo padre per lei?
Una grande domanda. Non ho una risposta definitiva, perché forse è stato più persone contemporaneamente. Se ci fossimo vissuti più a lungo, avendo avuto circostanze di vita differenti, forse avrei avuto un'immagine ancora più chiara. In realtà quella che io ho avuto è un'immagine, seppur completa, comunque parziale. Molto comunque non lo posso immaginare, perché è qualcosa che lui ha tenuto dentro, molto è qualcosa che io ho interpretato della sua vita, altro è stato il cammino che abbiamo percorso assieme, e questo credo che valga un po' per tutti. Siamo un segreto, nonostante si abbia qualcuno accanto con cui dividere vita e strada, e non saremo mai raccontati per intero a prescindere, e quindi questo enigma è ciò che forse è il tesoro più prezioso.
Fabiano Alborghetti, domani uscirà il suo nuovo lavoro, un romanzo in versi, si intitola Il movimento elementare, Gabriele Capelli, editore. Io ringrazio Fabiano Alborghetti per essere stato con noi, grazie.
Grazie a voi.
Siamo arrivati al termine della puntata, per questa settimana è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.